It's My House, sigla anche del suo nuovo programma che sta andando anche molto bene. Adesso, come promesso, è arrivato il momento di parlare di pallavolo.
Trentino Volley in FM, DJ per un giorno.
E lo facciamo con il patron, come si usa dire nel calcio, che non è uno sport insomma molto amato dal nostro presidente, non a caso ha messo in piedi una società di pallavolo. Benvenuto a Diego Mosda, bentornato presidente.
Grazie, un saluto a tutti.
Anche a Francesco Segala, naturalmente detto buongiorno da oggi l'inossidabile, e noi sappiamo per quale motivo.
Corten.
Chi vuole andare a studiare questa cosa lo può fare. Allora, benvenuto presidente, grazie intanto di aver accettato il nostro invito. Ieri intervista sul quotidiano L'Adige, dove dicevamo non ha certo usato delle perifrasi o dei modi di dire, è andato come al suo solito dritto per dritto, e si è lamentato di una gestione in questo momento che ci penalizza indubbiamente, cioè quello della nazionale che spreme i giocatori in virtù neanche di tornei importantissimi, non so, un'Olimpiade piuttosto che un mondiale, insomma siamo un po' delusi.
Insoddisfatti prima di tutto e anche preoccupati, perché lo stress psicofisico a cui è sottoposto l'atleta che gioca in nazionale, come hanno giocato tra i nostri da maggio di quest'anno, è chiaro che lo stanno pagando in primis loro, e poi chiaramente il club. Io non ce l'ho con la nazionale, ce l'ho con chi organizza le nazionali, che sono rispettivamente la Federazione Internazionale, la Federazione Europea, la CEV, e la Federazione Italiana, che secondo me sbagliano.
Senta, se non sbaglio c'è una riunione tra poco proprio riguardo il calendario.
Sono come Lega si sta lavorando moltissimo cercando una soluzione a questo, proprio a tutela sia degli atleti che dei club.
Ecco, lei poi non è mai entrato, non ha mai detto a un suo giocatore, proprio avendo paura di questo, no, la nazionale, no, non si è mai permesso. Nel senso
no,
che
l'ho
lei...
solo pensato. L'ho pensato ripetutamente, ma non mi sono mai permesso, perché capisco perfettamente che per un atleta arrivare in nazionale, che poi è la preparazione di un quadriennio che sfocia alle Olimpiadi, sia il massimo per un atleta, quindi figuriamoci, non sarebbe saggio.
Però questa cosa è un po'... Qualcuno ha detto, ma ha detto così il presidente perché vuole giustificare un momento di appannaggio della squadra, un momento in cui giochiamo effettivamente male.
Sì, ma non abbiamo bisogno di scuse, ma anche se possono sembrare, ma è un dato di fatto.
Anche perché non è la prima volta che io sento questa storia,
no,
peraltro, da lei.
È già un po', è che la situazione anziché migliorare sta peggiorando, e quindi se quest'anno è così magari l'anno prossimo può essere anche peggio, quindi io sono seriamente preoccupato per i club, soprattutto quelli italiani, che è quelli che danno il maggior contributo alla nazionale naturalmente, e che preparano gli atleti, che non va dimenticato che i club sono gli unici che formano gli atleti per la nazionale, e i club sono quelli che pagano gli atleti e che poi pagano sia in termini poi di ritorno sempre negativo e mai in positivo. Questo è preoccupante. Certi tornei, lo dicevamo prima, potrebbero essere affrontati con una nazionale, se dico tipo B, che potrebbe essere quella che deve lanciare i giovani, per l'appunto, cosa che invece non è fatta. Quest'anno abbiamo con la stessa nazionale giocato 3 tornei internazionali, di cui solo uno era importante, che era l'europeo, per cui l'europeo poteva essere giocato dalla nazionale titolare, mentre gli altri due potevano essere giocati benissimo da altri 12 giocatori, che possono essere quelli pronti da preparare, non pronti, ma da preparare per il futuro.
Ma secondo lei come si può cambiare un po' questa cosa? Cioè, c'è chi deve farsi un po' carico della responsabilità di bussare a certe porte e dire ragazzi...
Qua... No, ma questo lo stiamo già facendo, sai, come la politica, e come fa a cambiare. È difficile, molto difficile, continuiamo adesso, è un compito che se... È uno degli obiettivi che si è posta la Lega e trova tutta la mia approvazione, quello di cercare di far riposare gli atleti e di avere più spazio per il calendario italiano, ma che sia una cadenza, perché per esempio giocare ogni 3 giorni, poi star fermi, poi non avere la cadenza settimanale, la domenica alle 18, si dovrebbe giocare il 99% delle partite, secondo me, perché il pubblico si abitua, perché diventa un orario canonico, perché diventa un'abitudine, perché dovrebbe essere così come fanno quasi tutti gli altri sport, quasi tutti.
Beh,
mentre
vediamo,
invece è difficile, è difficilissimo.
Che la domenica e il mercoledì cambia proprio oggettivamente l'affluenza.
Ma certo, il pubblico non può andare a vedere tutti gli eventi che adesso ci sono a Pallatrento ogni 2-3 giorni, cioè diventa, oltre che dispendioso di tempo, diventa anche dispendioso economicamente, quindi poi, ci sono dei problemi serissimi.
Non dimentichiamo anche che la pallavolo è uno sport per le famiglie, quindi è anche difficile il mercoledì sera riuscire a portare ragazzini,
sì,
bambini che il giorno dopo devono andare a scuola.
Sì, poi i nostri tifosi non sono solo della città di Trento, vengono dalle valli, devono fare un'ora e mezza di macchina, è chiaro che rientrare e partire dal Pallatrento alle 10:30, 11 di sera e il giorno dopo c'è da andare non solo a lavorare ma i ragazzi devono andare a scuola, è praticamente impossibile, quindi questo è uno dei temi, non sarà il vitale perché il numero delle persone al Pallatrento non è che determinano l'andamento di come va la squadra, è importantissimo il sostegno ma non è il problema focale di oggi, è che manca proprio questo tipo di attenzione che le federazioni dovrebbero dare, insisto, alla qualità e alla salute degli atleti e alla salute anche dei club, perché così facendo non so quanto i mecenati della pallavolo possono andare avanti.
Sì, perché proprio il termine giusto è proprio mecenati, anche secondo me. Senta Presidente, lei ha toccato un po' il pubblico, allora mi viene in mente un post che lei ha fatto ieri sera o oggi, proprio sulla curva di Slimberti, che domenica... Beh, io me ne sono accorto perché ce l'ho alle spalle, quindi alla fine avevo le api in testa. Ha proprio fatto un passo in avanti, senza ombra di dubbio.
Ma è cambiato veramente un qualcosa in positivo, in estremamente positivo. Questi ragazzi, devo dire, hanno dato qualcosa veramente in più della normalità. È diventata una curva imponente, direi, perché è frequentatissima, è sempre una curva piena, quindi ci sono almeno 700 persone e queste 700 persone fanno la differenza. La differenza è che fra quello che era una curva rumorosa, appassionata finché vogliamo, ma non aveva i numeri che ha questa curva. Questa curva mi sembra sia veramente una curva che sta diventando importante nel panorama della pallavolo europea.
Forse ha anche favorito il fatto che adesso sia una curva diversa, quindi molto più vicina al campo, molto più rumorosa, anche molto più compatta dal punto di vista visivo.
Certo, ma anche organizzativamente vedo molti più giovani e questo è un elemento positivo perché ci vuole innovazione anche in una curva.
E poi è un bellissimo segno che abbiano cominciato veramente a darci giù duro
dall'inizio
ogni momento,
alla fine,
poi ogni momento di difficoltà, perché una delle accuse che ci hanno sempre mosse è quella che quando la squadra perde ci si azzittisce un po'. E invece niente da fare, dritto per dritto, proprio senza
veramente bravissimo.
Un momento di pausa. Presidente, in tanti anni, ormai insomma, possiamo contarli su 3 mani gli anni in cui...
4
praticamente.
Sono 18.
Sì, sono 18 su 4 mani. Che questa attività, quindi si cresce tutti, no? È cresciuta la società, è cresciuto anche nel suo ruolo. C'è qualcosa, guardando al passato, in cui lei dice ho fatto una piccola ingenuità che non rifarei oggi perché ho imparato da questo?
Ma guardi, vedendo la situazione di oggi non si finisce mai di imparare, quindi non ho la presunzione di analizzare, di avere le risposte agli errori fatti o quelli che andrò a fare o quello che andremo a fare societariamente, perché è impossibile. Io dico che abbiamo mantenuto e stiamo mantenendo la calma e la riflessione e l'aspetto, come dire, di tranquillità che vorremmo trasmettere alla squadra, allo staff tecnico. Non va dimenticato che abbiamo uno staff tecnico e medico eccezionale, veramente non meritiamo la posizione di classifica che abbiamo adesso, però dico anche siamo alla 6ª giornata, insomma il tempo è il miglior medico ma è anche il miglior giudice. Io vorrei vedere e voglio vedere la squadra all'inizio del 2018. Il 2018 porta il 18 come 18esima stagione che militiamo nella quello che era la Serie 1 e che adesso è Superlega, e per cui io sono fiduciosissimo sia in questo staff che in questa squadra che è fatta di campioni. Non dimentichiamo che tutti i nostri atleti sono dei atleti di prima fascia, di primo livello, non va dimenticato e va data loro la fiducia. Questo per me è un must.
Anche perché guardando al calendario, in realtà i primi veri appuntamenti importanti arriveranno solo nel 2018. Mi spiego, l'inizio della Champions League, solo la prima fase, ci saranno due partite a dicembre. Poi la Final Four di Coppa Italia sarà a fine gennaio e poi successivamente playoff. Quindi il tempo
Coppa
è margine,
Italia, certo.
Il margine per crescere da questo punto di vista c'è assolutamente.
Sì, dobbiamo contare adesso nella buona sorte con gli infortuni, perché anche quest'anno siamo partiti male, ma questo fa parte, diciamo, del gioco, e dobbiamo contare su un recupero psicofisico degli atleti. Gli atleti sono stanchi, diciamo che io spero tanto si trovi la chiave di volta nel farli ritornare nella loro forma migliore.
Parliamo di emozione, Presidente. Cioè io la ricordo quando ci salvammo nella prima stagione, era giusto? Se ben ricordo,
sì,
la una
prima,
partita contro Ferrara o Padova?
Era Ferrara.
Ferrara, vero? Sì,
me lo ricordo. Sì, quelle sono le emozioni che non si dimenticano, no, perché okay, voleva dire
il primo campionato,
certo,
sì, il primo campionato in cui arrivammo si rischiò di arrivare in semifinale.
Certo,
con Piacenza.
14-11 con Piacenza, eravamo avanti, perdemmo.
Il primo scudetto, la prima Champions, il primo mondiale, insomma, qual è stata a oggi?
È la prima vittoria contro una grande squadra che arrivò addirittura nella prima stagione, se ben ricordate, contro Macerata.
Ma sì, a me rimane rimbombo l'urlo della partita da Praga. Quella di Praga, quella prima Champions, per me è stata la partita forse emozionalmente la più importante. Arrivavamo anche, come dire, perdevamo un po' anche il controllo, ma non per un perdere il controllo nell'urlare, ma proprio perché sembrava di vivere un mondo diverso. Avevamo 6.000 tifosi contro, eravamo veramente una tifoseria, quella del Salonico, che era dell'Iraklis, che era è straordinaria, e quindi è stata un'emozione fortissima, un palazzetto unico.
Anche Bolzano
veramente
è stato male.
Bolzano è stato ha coronato quello che era un percorso internazionale fra i migliori. Lì eravamo più concentrati a far bella figura nel mondo, diciamo, delle federazioni internazionali, del pubblico, perché veramente era una scommessa giocare sul ghiaccio, coprire un campo da ghiaccio. È stata una scommessa vinta. Ma con dei rischi altissimi, quindi eravamo talmente concentrati sul buon funzionamento e buon andamento di tutti quelli che erano i lavori di preparazione che forse abbiamo gustato un po' meno la partita. La partita, chiaramente quella partita contro i russi, è stata una partita dove Mattei e dove Osmani hanno giocato divinamente, dove abbiamo visto la coppia di posti 4 migliore vista oggi e negli ultimi, penso, decenni, non solo a Trento, ma nel mondo della pallavolo. E poi chiaramente abbiamo strameritatamente vinto, ma voglio dire, sono tutte emozioni che hanno difficili da misurare, non esiste un metro per le emozioni.
Il ricordo di Bolzano particolare era che il palo della rete era immerso, piantato nel ghiaccio, e poi c'erano una serie di collanti, e noi per tutto il weekend abbiamo guardato quel palo sperando che non cedesse, perché se fosse ceduto
durante la partita io avevo gli occhi fissi sul palo, perché poteva essere
perché
un rischio
se cadeva bisognava tirare sul mondo flex,
finita tutta,
non lo sapevamo, non veramente era.
Io però vorrei fare un elogio anche alla sconfitta, spero di spiegarmi bene. Io ricordo l'emozione, perché è stata un'emozione, e devo dire tanto di cappello alla società, quando perdemmo lo scudetto a Milano con quella famosa palla di Matteo Kaczynski dentro due spanne, non c'era l'occhio di falco, l'occhio di falco nel tennis, non c'era il video, non c'era niente. Ma era evidentissima quella palla, che era. Eppure io non ricordo, e Franza, tu che sei più giovane più di me, ne hai più memoria, non ricordo una protesta, una.
Ma sì, c'è stata, chiaramente eravamo
nel senso
anche
dopo.
Lì, sì, frastornati perché poi dopo nella pallavolo è così, quei risultati sono intoccabili, e quindi era secondo noi saggio non rimarcare, se non quando eravamo fra di noi, quello che è stata la casualità, la svista arbitrale enorme, che ha dato la vittoria poi a, anche non a noi, perché noi avremmo meritatamente dovevamo essere campioni d'Italia.
Anche perché, però, risultato a parte, quella fu una vera festa della pallavolo. 12.000 persone con il forum completamente esaurito,
forum di Ersago,
tifoserie vicine che hanno visto la partita senza particolari problemi. Quindi, al di là del risultato, quella fu una giornata storica per la pallavolo, e poi l'è diventata anche perché di fatto da lì si è iniziata a mettere la prima pietra per il videocheck.
Certo,
che è stata una rivoluzione copernicana.
Perché era talmente evidente nel mondo della pallavolo che bisognava fare qualcosa per evitare queste situazioni che erano abnormi, e lì è nato uno studio fatto con la Lega, dalla Lega Pallavolo, con l'Università di Bologna, alcuni ingegneri sono prestati a fare degli studi, è nata la talpa, e da lì è stata migliorata. Poi la talpa l'abbiamo, il percorso talpa, diciamo, è stato abbandonato per andare a un videocheck, un sistema con più, diciamo, telecamere, molto più
anche
efficiente.
Gli arbitri sono umani e sbagliano, però certo, un errore del genere compromette il lavoro di un anno, soldi, cioè è tutto quello che c'è dietro che magari uno non si rende conto.
E forse ormai il videocheck lo consideriamo una cosa assodata,
sì, assodata,
che, però non dimentichiamo che ha migliorato sicuramente anche il modo di stare in campo dei giocatori, perché adesso i giocatori dimostrano con molto più tranquillità se hanno toccato meno, se vale la pena chiamare videocheck, cioè c'è molto meno nervosismo in campo, e questo va a chiudere un cerchio, secondo me, riguardante l'ambiente della pallavolo, bello sia sugli spalti ma anche sul campo, dove
a
adesso
parte,
c'è una
Tiana Jevic che vorrebbe il videocheck su qualunque palla, come l'ho dato, ma insomma è uscito ieri, se non sbaglio, un comunicato di Bruno Darè che dava completa fiducia ad Angelo Lorenzetti, non mi sbaglio, vero Francesco?
Era un'intervista a RTTR Volle riportata.
Ma non c'è mai stato.
Non c'è mai stato.
Ma non voglio neanche sentirne parlare. Cioè, è una cosa fuori luogo, fuori discussione.
Allora, abbiamo capito bene, meglio anzi, quella che è la situazione, l'atmosfera. E so dire una cosa un po' fuori dagli schemi. Da un certo punto di vista io sono, non dico contento, neanche quasi contento, però sarà ancora più soddisfacente la crescita, perché sono certo, sono perfettamente in linea con lei, Presidente, che ci sarà, perché ci sono tutti gli elementi perché questa crescita possa esserci, perché, insomma, diciamocela tutta, per alcuni anni noi abbiamo spadroneggiato a destra e a sinistra. Era diventato quasi scontato vincere, voi lo ricordate molto anche meglio di me, e la scontatezza, secondo me, è molto vicino alla noia, secondo me.
Certo.
Quindi
ma infatti ci sono delle emozioni nuove adesso, perché siamo in una situazione nuova. Anche questa vicinanza del pubblico è qualcosa che io trovo straordinario, che va meritato e che merita un'attenzione particolare da parte della società. La squadra lo percepirà sicuramente, la squadra so che è responsabile e si sente anche responsabile di questo, ma non ho dubbi che il pubblico continuerà a sostenere la squadra, perché sa perfettamente, la stragrande maggioranza del pubblico sa che non è che si voglia perdere o che ci faccia degli errori clamorosi, eccetera, eccetera. È una questione molto più sofisticata, molto più complessa, dove parzialmente e forse anche di base c'è questo problema della stanchezza, che non voglio sia preso come alibi, ma è sicuramente,
ma sì, è evidente.
È un'evidenza.
Cioè, non c'è niente da fare.
Quindi
evidente.
Questi ragazzi vanno sostenuti, vanno non coccolati, ma vanno capiti, e soprattutto bisogna dar loro la possibilità di recuperare.
Francesco, vuoi fare la chiosa?
Mi verrebbe da dire che in questo modo si misura anche la popolarità di una squadra, di una società, perché fateci caso, probabilmente si dava per scontato tutta una serie di vittorie e di risultati. Nel momento in cui non arrivano, si sente chiunque parlare di pallavolo in questo momento in città, perché non sta andando bene la Dietech Trentino. Questo vuol dire che la squadra è entrata talmente nel tessuto cittadino che nel momento in cui non raccoglie risultati ne parla chiunque. Questo vuol dire che ha un grado di popolarità, io lo valuto anche per questioni professionali, però molto, molto importante.
Allora, grazie al Presidente Mosna, che ha avuto tratto il tempo di venire.
Grazie a voi.
Perché insomma qualcosina da fare ci avrà anche lui, immagino, nella giornata.
Grazie
a Francesco Segala. Ricordiamo il prossimo appuntamento, che ci tieni?
Beh, mercoledì 15 novembre a Perugia. E alle ore 20:30, ecco, recupero.
Altra facile.
Spieghiamo allora anche perché non si giocherà nel weekend, perché Perugia sarà impegnata nel doppio turno di Champions League per qualificarsi alla fase a gironi, a cui Trento è già qualificata.
Vale,
quindi
bene.
Si recupererà mercoledì alle 20:30 in diretta su Radio Dolomiti.
Perfetto. Grazie ancora.
Grazie
e
a voi.
Presto.
A presto.